Una chiave di lettura.
Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo alla LUMSA, ci è venuto a trovare come ogni lunedì e ci ha promesso una lettura molto particolare di quello che sta succedendo in Egitto. Angelo.
Buongiorno Emanuela.
Buongiorno.
Non è una mia lettura, è una lettura dei fatti che accadono, perché gli avvenimenti egiziani sono importanti da un punto di vista politico per quello che stanno suscitando, perché sono anche il sintomo di una difficoltà dell'opinione pubblica nei confronti di certi regimi dei quali vogliono liberarsi. Ma è importante prima di tutto per una valutazione generale. È una rivoluzione pacifica. Le violenze sono state dall'altra parte, da parte di chi ha cercato di reprimere questo moto popolare e da parte di gruppi di teppisti al soldo del regime. Una rivoluzione che vuole esprimere un senso di libertà, ed è una rivoluzione laica. Il fattore religioso non c'entra. Chi dice una cosa del genere probabilmente non ha capito niente di politica estera. È qualche cosa che ribolle all'interno della società islamica, un desiderio di libertà che fra l'altro trova le sue espressioni esterne in quello che succede altrove.
Questo per quanto riguarda l'Egitto.
Questo per quanto riguarda l'Egitto, ma da questo si parte per un'altra analisi.
Quindi l'Egitto, desiderio di libertà,
è un desiderio di libertà laica, senza influssi religiosi, secondariamente. È successa una cosa molto importante ieri. Copti e musulmani hanno pregato assieme per i morti della repressione. Questo è un elemento molto importante di pace religiosa, a mio parere, di cui si è parlato, ma che non è stato adeguatamente sottolineato. È una preghiera pacifica, una preghiera di fratellanza. I copti sono andati nelle piazze dicendo l'Egitto è di chi ci abita. I copti sono il 10%, 10-12% della popolazione.
Di 90
quindi,
milioni. Poi.
Quindi 8-9-10 milioni. Quindi una parte importante, anche produttiva, la borghesia copta dal punto di vista dell'economia è importante in Egitto. Allora, queste due componenti del mondo civile dell'Egitto hanno un rapporto fra loro pacifico. Secondariamente, l'altro elemento è questo. Dall'esterno, il mondo musulmano si è spaccato. Si è spaccato. C'è la parte sciita. Le ingiunzioni arrivano dall'Iran. L'Iran che appunto è controllato dal clero sciita, che dice la sharia deve essere applicata integralmente sulla base del Corano come codice civile penale, senza se e senza ma. E questo gli sciiti controllano in parte anche l'Iraq, in cui sono maggioranza. Controllano i movimenti estremisti.
Ma è anche tipico di un potere teocratico,
eh sì,
no?
Esattamente, è un potere teocratico.
Quindi
però
non potrebbe essere differente per questi.
Potrebbe, ci sono tante interpretazioni nel mondo islamico di una lettura del Corano, alcune delle quali stanno venendo, direi con prepotenza, alla luce attraverso elaborazioni culturali molto importanti, specialmente dell'Università del Cairo Al-Azhar. Ecco, bisognerebbe guardare proprio con attenzione a questa spaccatura, tanto più che i fratelli musulmani sono un'organizzazione ortodossa dell'Islam, controllano il 20% circa dell'opinione pubblica egiziana. Se andasse alle elezioni avrebbero una corposa maggioranza in Parlamento. Bene, i fratelli musulmani hanno detto: noi vogliamo una società aperta. Non hanno proprio usato la parola laica, aperta. Rinunciano a presentare un loro candidato alle prossime, eventuali, possibili, auspicabili elezioni presidenziali.
E questo in Egitto.
E questa è una cosa molto importante, anche perché l'Egitto è il paese più popolato del mondo arabo. Ed è un paese di grande importanza perché è un ponte con l'Occidente, tradizionalmente.
Ho una curiosità, ovviamente faccio sempre l'avvocato del diavolo. In Egitto le forze organizzate sono due: l'esercito, che tra l'altro finora ha espresso tutti i presidenti egiziani,
sì,
e comunque la potente Fratellanza Musulmana. Però non sono cresciuti intorno a questi due, a queste due presenze, non sono cresciute altre forze politiche. Quindi come
non
si
sono,
fa a dire che è una scelta libera quella che l'Egitto vuole?
Non sono cresciute altre forze politiche, ma sono cresciute due cose importanti. Intanto un desiderio di informazione che si esprime attraverso tutta una serie di siti che sono stati alla base, cioè hanno sostenuto questa rivolta popolare. Secondariamente, come ti dicevo, una elaborazione culturale molto interessante, quella stessa che ha portato a un incontro tre anni fa in Vaticano tra cristiani e musulmani, un incontro molto importante. E che porterà anche probabilmente fra un paio di mesi la ripetizione dell'incontro di Assisi fra le religioni. E questa è, cioè, la religione non è un qualche cosa avulso dalla società, fa parte integrante della società civile, però che si ponga una organizzazione che veniva venduta all'Occidente tradizionalmente come terrorista, come fondamentalista, che si ponga nello stesso piano di dialogo con gli altri, con i diversamente pensanti, quali sono i cristiani, per esempio.
Come stai dicendo che i fratelli musulmani hanno avuto una specie di conversione?
No, non hanno avuto una specie di conversione. I fratelli musulmani sono divisi fra loro in varie parti, cioè nella parte estremista, che però si è staccata vicino al Qaeda, questo si sa. Però per il resto, nella sostanza, stanno dando una animazione intellettuale, culturale, teologica, che sfocia naturalmente in qualche cosa di più interessante e importante dal punto di vista della democrazia, la libertà, i diritti, specialmente i diritti delle donne. E questo è una evoluzione che si sta facendo culturalmente. Ora, non c'è nulla di fatto che prima non sia pensato. Perciò il fatto che discenda dalla cultura, non dimentichiamo che in Egitto ci sono 3 o 4 premi Nobel dichiaratamente laici, quel premio Al-Baradei, Mahfouz per la letteratura. Quindi non dimentichiamo questo, che la società esprime una cultura di dialogo, di ascolto, di tolleranza, che è ben diversa da come è stata dipinta dal regime all'Occidente per vendere all'Occidente l'idea che il regime controllava bene tutto e che l'Occidente stesse tranquillo per conto suo, perché ci pensava Mubarak.
E quindi al momento la soluzione, secondo te, della crisi chi la può assicurare in Egitto?
No, io non ho soluzioni da porre.
No,
io
non ho chiesto la soluzione, ho chiesto, secondo te, chi può assicurare la soluzione in Egitto, se ci sono solo queste due forze così potenti, fratelli musulmani
anche,
e i militari.
Ma c'è anche l'opinione pubblica che può esprimere delle personalità ancora oggi magari tenute ai margini, che verranno fuori, come è inevitabile in ogni processo politico. Soluzioni non ce ne stanno, ma comunque va seguita con estrema attenzione anche questa divaricazione interna al mondo musulmano, che è foriera di sviluppi a mio parere positivi, ripeto, il riconoscimento dei diritti dei diversamente pensanti, delle donne, la libertà dell'istruzione, della cultura, il non monopolio religioso, del resto l'Egitto in questo senso è abbastanza un esempio nel mondo islamico.
Per quanto riguarda la società civile in un paese, perché anche i numeri contano, di 90 milioni di abitanti,
sì.
90 milioni,
sì.
Siamo sicuri che chi è sceso in piazza davvero rappresenti la società civile? Sono domande che così
sì,
a logica
ma in
uno
genere,
credo si faccia.
In genere chi dimostra, chi manifesta, esprime qualche cosa che esprime un retroterra. Per ogni manifestante ci sono 10 persone che in qualche modo sono i suoi familiari, che lo appoggiano, che sono lì idealmente, mentre il manifestante è in piazza, c'è qualcuno dietro di lui che è idealmente con lui. Questo è un po' il senso di tutte le rivoluzioni che accadono. La mia proposta non è tanto di definire soluzioni che soltanto il futuro ci potrà dare, ma di cercare di riflettere su quello che sta realmente accadendo in una situazione magmatica. E quindi di non lasciarsi incantare da ipotesi di scuola astratte, vedere qual è la situazione e giorno per giorno controllare questa situazione. Secondo me l'evoluzione in Egitto può essere di due tipi: o di repressione, quindi tutto torna come prima e non è auspicabile, oppure di evoluzione, e l'evoluzione a sua volta avrà tante strade, perché esiste l'eteronomia dei mezzi, dei fini, per cui uno comincia a fare una cosa e poi finisce per trovarsi di averne fatta un'altra. E il nostro auspicio è che tutto questo sfoci in una maggiore libertà, in un maggior dialogo, in una maggiore tolleranza.